begun. It's about that time, gonna get mine. Just begun. It's about that time, gonna get mine. Just begun. It's about that time, gonna get mine.
Delle trasformazioni in nome del progresso e della ristrutturazione delle politiche di sfruttamento. Città Marchio, in una perenne valorizzazione di se stessa, pretende una radicale ristrutturazione urbanistica e sociale. Processo iniziato dalla metà degli anni Ottanta con l'approvazione del progetto di costruzione del centro direzionale, cioè il centro nevralgico delle attività amministrative e non solo, progetto ultimato poi nel 95, in contemporanea con l'apertura del primo tratto della linea 1 della metropolitana. Altri progetti volti al cambiamento di faccia della città si sono succeduti nel tempo, determinando in alcune zone, grazie all'apertura delle stazioni della metropolitana e concomitanti lavori di ristrutturazione della rete urbana, un aumento dei prezzi degli affitti che hanno provocato un allontanamento lento di alcune fasce della popolazione storicamente residente. Poiché la città, per tutta una serie di fattori coincidenti, ha opposto resistenza al processo di gentrificazione che le varie componenti politiche tentano da sempre di spingere. In particolare, a causa del forte radicamento delle organizzazioni criminali sul territorio cittadino e della massiccia presenza di quella marginalità sociale che vive ai limiti, spesso superati abbondantemente, della legalità. Il processo di ristrutturazione socio-urbanistico del centro storico di Napoli ha subito un primo impulso all'inizio degli anni 90. L'obiettivo era e rimane quello di allineare la città agli standard europei che prevedono l'allontanamento delle fasce di popolazione più marginali dai centri storici verso periferie costituite in larga parte da quartieri dormitori. Poveri, immigrati, emarginati rappresentano un intralcio alla realizzazione di una città vetrina che attragga turisti e quindi denaro e che diventi sede di uffici, di società e simile. Insomma, un luogo svuotato di qualsiasi retaggio storico-culturale preesistente, un luogo altamente sorvegliato e militarizzato, dove il capitale può proliferare ed espandersi con il minor numero di impedimenti possibile.
Yeah! cruciali in cui il cammino verso una massiccia gentrificazione ebbe una svolta decisiva furono il 1993 e il 1994. Il primo vide l'elezione a sindaco di Napoli di Antonio Bassolino, che in pieno periodo di Mani Pulite rappresentava l'uomo del cambiamento, colui che avrebbe, passo dopo passo, dato una linfa al cosiddetto Rinascimento napoletano. Il secondo fu l'anno del famoso G7. Il programma del sindaco all'epoca si basava soprattutto sulla riqualificazione del centro storico, con tutte le sue nefaste conseguenze, che fu possibile anche grazie ai finanziamenti, arrivati a pioggia, che l'allora governo stanziò per l'organizzazione dell'incontro internazionale dei sette grandi della terra. Le piazze ritornarono ai vecchi splendori, liberati dalle auto e dagli ambulanti. I palazzi storici furono restaurati. Il sistema dei trasporti pubblici venne riorganizzato e potenziato e le strade vennero invase da tutte le divise preposte al mantenimento dell'ordine imposto dal capitale. In quell'anno vennero gettate le basi del progetto che avrebbe reso Napoli meta di orde di turisti attratti dalle bellezze del luogo, cosa che negli anni avrebbe radicalmente cambiato l'assetto sociale e culturale della città. La gentrificazione può essere considerata uno di quei processi evolutivi sociali che portano alla trasformazione della città. Trasformazioni che le città hanno sempre avuto. La linea guida di questi cambiamenti radicali nel lungo periodo è il capitalismo con le sue esigenze e con i suoi assetti produttivi. Visto come si sono trasformate le città dopo le rivoluzioni industriali, oppure in seguito alle grandi cementificazioni degli anni 50 e 60. Se parliamo di gentrificazione, però, dobbiamo sottolineare alcune forzature e particolarità. Non parliamo di nuovi palazzi che ospitano un crescente numero di operai, non parliamo di demolizioni di strade per farne altre più consone al potere di turno. Parliamo di parti di città che diventano settori produttivi, ma che non vendono oggetti, bensì chiacchiere. È la frizione della città ad essere venduta. Ovviamente tutta quella componente umana e ciò che ne consegue, che non può essere recuperata a fini utilitaristici, non ha senso esistere entro alcuni confini. Difatti, questo riassetto di cui parliamo si inserisce in un quadro molto più ampio, che immagina la città nella sua interezza, divisa in macro aree alle quali sono deputate diverse funzioni. Quartieri e dormitorio sicuri dove i lavoratori possono dormire su sette cuscini sulle loro inestimabili proprietà, frutto del loro sfruttamento e della loro imbecillità. Quartieri ghetto dove ci si può sparare l'un l'altro, tanto è uno di meno. Centri residenziali iperprotetti, centri direzionali ed infine luoghi vetrina dove vengono messe in mostra le bellezze cittadine. Luoghi che diventano l'immagine simbolo della città e ne rappresentano l'identità. Di quest'ultimi stiamo parlando, luoghi dove vengono offerti servizi quali sicurezza, pulizia, divertimento, movida, tradizioni, folklore e sapere. Luoghi e nozioni atti a dissetare il sempre più crescente numero di turisti antropologi.
Thank you.
In questo contesto di trasformazione progressiva si inseriscono e hanno avuto un ruolo predominante in quasi la totalità delle città italiane tutte quelle associazioni culturali, artistiche e anche politiche che rappresentano una vera e propria avanguardia nell'ambito della riqualificazione, in senso autoritario, dei quartieri degradati, delle zone, soprattutto centrali, fatiscenti. Si parte dal micro per arrivare al macro, si apre un bar alternativo a cui ben presto si aggiungono altre decine, si organizzano visite guidate nei posti di interesse culturale, presenti in loco. Si chiama qualche artista famoso o meno per dare una nota di colore ad un posto altrimenti ritenuto squallido. Si ripulisce qualche giardino, si chiede ad installare qualche nuovo lampione stradale e il gioco è fatto. Con la scusa di sottrarla al degrado e all'abbandono, un'altra fetta di città viene sottomessa alla logica del controllo e dello sfruttamento economico. Risulta evidente che il raggiungimento di questo risultato è stato possibile grazie anche e soprattutto ad una difficile e laboriosa pacificazione sociale, che logicamente non può avvenire solo mano militare. Chi gestisce il potere ha capito che bisogna coinvolgere le forze sociali, l'anima pulita della società nella gestione della cosa pubblica, o almeno fingere di farlo, per avere campo libero nelle sue decisioni. La parola d'ordine è recupero, non solo urbanistico quindi, ma sociale. In questo preciso momento storico che stranamente l'occupazione dei centri sociali in Italia e in Europa diventa una pratica abbastanza frequente tra i movimenti politici cosiddetti antagonisti, ancora resistenti. Quindi l'attività politica degli oppositori è come se si fosse spontaneamente traslocata per propria volontà dagli spazi aperti svuotati dal cambiamento a spazi chiusi delimitati. Il dissenso politico pubblico è come se avesse sentito o subito uno sfratto. A Napoli negli ultimi anni c'è stata una vera e propria epidemia di occupazioni di edifici, di proprietà pubblica da parte di organizzazioni politiche di tutte le tendenze e sfumature. Spesso gli stessi occupanti, con tanta abbondanza di spazi come non si era mai vista nella storia partenopea, organizzano delle vere e proprie transumanze tra un centro e un altro, pascolando allegramente insieme e condividendo la stessa erba politica. Ma perché tanta diffidenza verso queste nuove preposizioni dell'attività politica? La critica che riguarda l'occupazione di questi centri sociali sta tutta sulle parole usate in questa esperienza politica in maniera inappropriata. Cerchiamo di spiegarci per punti. L'occupazione di questi spazi, si sa, è ben tollerata dall'amministrazione comunale De Magistris, quindi di conseguenza niente sgomberi, niente polizia, nessuna violazione della proprietà privata. Il proprietario, in questo caso pubblico, concede, tollera, per sue finalità inconfessate e senza aver bisogno di nessuna redazione di atti amministrativi, di concessione o comodato d'uso, che i suoi spazi vengano invasi per motivi politici, culturali, artistici. La sua concessione, la sua tolleranza ha come scopo il consenso e il controllo delle platee giovanili, dissenzienti. Il magistrato sindaco li chiama sovente spazi liberati o luoghi della partecipazione democratica alla cosa pubblica. Se un proprietario concede agli occupanti di spazi non esplicitano, gli spazi non esplicitano l'azione attraverso una violazione della proprietà privata e quindi non sono più degli occupanti ma bensì dei semplici beneficiari della manifesta concessione del potere di turno. È bene ricordare che gli organi di polizia e di controllo da queste cosiddette occupazioni sono stati ampiamente facilitati nel controllo e nella gestione della sicurezza pubblica. Controllare la piazza è stata la loro croce per secoli, ma controllare uno spazio ben definito, identificare eventuali teste calde è una vera e propria cuccagna, ai fini di possibili repressioni o semplici identificazioni. I rivoluzionari di un tempo oggi si presentano come parte attiva nei processi decisionali della politica. Il potere non è più percepito come nemico, come qualcosa da cui difendersi o contro cui lottare. Oggi è considerato l'interlocutore privilegiato per la gestione della cosa pubblica. Non si assalta più il palazzo d'inverno, adesso si bussa educatamente alla sua porta. La collaborazione e la supposta partecipazione attiva sono intesi come strumenti di lotta politica, non più in un'ottica di trasformazione radicale della società, ma in senso migliorativo e riformista della stessa. Tutto ciò senza mettere assolutamente in discussione l'esistenza dell'apparato politico statale.
un oratorio al rosario delle sei. Tu avverti Don Vittorio che venga pure lui. Tutti insieme in sacrestia per il quiz sul catechismo. Pater nostro, Ave Maria, energia ed entusiasmo.
Entusiasmo.
Ci scambiamo figurine del Nuovo Testamento. Ci impegniamo nel sociale per il canile comunale. Siamo giovani.
Lardo ai giovani.
Di corsa all'ospedale a trovare gli ammalati per provare a consolare, salutare e confortare. Coraggio, siamo giovani.
Lardo ai giovani.
Lardo.
Lardo ai giovani.
Lardo.
Noi facciamo autocoscienza, poi spontanea confessione per ottenere la soluzione. Mi assolva madre, sono giovane.
Lardo ai giovani.
Lardo.
Lardo ai giovani. Lardo ai giovani.
Lardo!
Lardo ai giovani.
La zona orientale di Napoli dal 2010 è diventata, agli occhi del dominio, terreno fertile per ultimare il continuo processo di rinnovamento sulle ceneri di una zona che è già stata letteralmente stuprata e saccheggiata dall'industria. Quest'ultima, dal periodo che va dalla Prima Guerra Mondiale al terremoto dell'80, ne aveva fatto un'area di stabilimenti petrolchimici, raffinerie, pellifici, depositi di petrolio e merci, mulini e cantieri navali, sfruttando la posizione geografica favorevole e la presenza di porti, ha avuto notevole sviluppo ai danni della vita umana e dell'ambiente naturale circostante. La zona est è frutto di piani urbanistici che hanno creato immense distese di cemento dove imperversava e imperversa ancora oggi la piaga dell'eroina, soluzione per i più rassegnati. Qui esistono però delle sacche di resistenza, individui difficili da gestire per l'apparato statale che si scontra con la diffidenza e in alcuni casi la reazione di chi considera lo Stato solo un ingombrante vicino. In queste zone troviamo interi quartieri che non pagano tasse né utenze, non hanno un lavoro regolare, arrangiandosi hanno creato un microcommercio che in barba alla finanza continua a funzionare, garantendo la sopravvivenza di molti. Molte persone comunque vivono in miseria fuori dal mondo e nel peggiore dei casi si affidano al braccio stritolatore della camorra.
Your area, bullet full of bullets at the end who get shot. My motherfucker making hip hop.
We came here to get you high. Represent underdogs worldwide. Ooh. On the hustle, leading crooked lives. We don't die, we multiply, but we divide. So how are we gonna survive? You got your role, I got mine. Don't cross paths, cause an intersect is just another form of clash and crash.
Through the violent environment, crimes, terrorize rhyme events. I'm bringing the streets to the stage, rocking them both, Daniel from Page. LA street families are from my land, weak legacy. There must be some kind of way out of this pain. Said the Joker, chain smoking weed trains. Take, hey, stop random capping. Shoot a hooter captain.
We came to drop your styles, it's no shock. We rock till the cops come and knock non-stop.
Do you rock or do you get locked in fights with clocks? Your psycho runs playing out your box.
We come from psycho cities and blocks. We're raised by gunshots, no life in hip hop.
You rock, you get locked in fights with glass. The psycho won't playing up your box.
Where spirits dancing in the flesh, except when somebody changed the music and the tune is dead. We don't dance around bonfires, we get stone tripped to wires. In memory of those expired, my people's exodus results in prejudice. You ask us why in poverty we become terrorists. Well, let me tell you this, we don't choose to tote that. And selling on the corner is to avoid tax. If you gun taco hip hop, there's too much division, so find a new mission or it'll stop. We do our thing, talk slang, live on fast lane. Some do it for money, others for the fame. You're out playing games, dangerous with high aim. Hold on, what you maintain before you get slain.
I'm clearing the mind, but my soul is mad. And then see that real bad. Come across me. Don't C-O-M-E out at N-I-G-H-T. Yeah, we the fucking crazy. You from the streets freely. You see me. That long cyclone delivering a metal rainstorm.
Came to drop these styles, it's no shock. We rock till the cops come and knock non-stop.
Do you rock or do you get locked in fights with glocks? Your psycho run praying out your box.
We come from psycho cities and blocks. We're raised by gunshots, no life in hip hop.
Do you rock or do you get locked in fights with glocks? Your psycho run praying out your box.
In questa complessa e disperata zona della città, un gruppo di arditi imprenditori pianifica un ulteriore saccheggio. Questi ultimi sono gli stessi responsabili dell'attuale situazione di devastazione perpetuatasi ai danni delle persone e dell'ambiente, aggravatesi negli ultimi 10 anni per l'alto tasso di patologie tumorali strettamente correlate alla vocazione industriale della zona. In questo frangente, l'associazione Naples et Pompei, fondata nel luglio 2015 in continuità con il comitato Naplest, progetta la riqualifica di questi luoghi con il ritorno dell'industria. Questa associazione, formata da imprenditori privati, si è posta l'obiettivo di reindustrializzare l'area usando le solite parole d'ordine: bonifica, lavoro e occupazione, riqualificazione urbana, ambiente ed ecologia, cultura, sport, musica, cinema, ma soprattutto legalità, civiltà e progresso. Il tutto è concentrato in un'area molto estesa, che racchiude vari quartieri, quali Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Gianturco e Poggioreale, per una superficie complessiva di oltre 265 ettari. Per giustificare le loro brame di ricchezza, questi sciacalli propagandano lavoro per 15.000 persone per i lavori ai cantieri e ulteriori 26.000 nuovi posti di lavoro nelle infrastrutture, costruite. Una grande operazione di marketing territoriale capace di rendere, attraverso il ricatto occupazionale, l'intera comunità locale parte attiva dello scempio ulteriore, proponendogli il boccone avvelenato del riscatto socio-economico dell'area metropolitana. I temi attorno a queste merde stanno orientando l'operazione sono i soliti, ma vi sono elementi pericolosamente nuovi che meritano una riflessione più approfondita. La riqualificazione infrastrutturale, che altro non è che una grande abbuffata per i maiali dell'industria del cemento e dell'edilizia, che alimenteranno il sistema clientelare degli appalti e di conseguenza l'ulteriore controllo da parte delle imprese sulla politica locale, che dovrà mediare con eventuali scontenti e spianare il terreno per il ricco pastone. La riqualificazione infrastrutturale va inserita in concomitanza alla maggiore richiesta da parte degli stessi enti privati interessati a maggiore sicurezza e vigilanza in un'area considerata difficile. Quindi più telecamere e più controllo che andranno a rinforzare l'attuale stato d'assedio da parte di sbirraglia ed esercito che da molto tempo tenta invano di sgominare i quartieri controllati dalla camorra. Infine, il più subdolo, ovvero la condivisione sociale, cioè il coinvolgimento di scuole, associazioni e parrocchie nella realizzazione del progetto. Si sono persino sbizzarriti stilando un motto che recita, riportiamo parola per parola, fare sistema, ovvero non si tratta di sostituirsi alle istituzioni, ma di lavorare in sinergia con esse e impegnarsi nella realizzazione di azioni concrete per il riscatto socio-economico dell'area metropolitana.
Oggi la metropoli non può essere pensata come sistema a sé. Soprattutto in Italia e nell'epoca della globalizzazione, la metropoli è il punto di arrivo di beni materiali e risorse energetiche, che tramite un complesso sistema di infrastrutture arrivano da ogni parte del globo a sfamare la popolazione e far funzionare la macchina della città. Siamo quindi ben lontani da quell'idea di autosufficienza energetica e produttiva che ingegneri, strateghi militari, politici e venditori di fumo sbandierano ai quattro venti ogni volta che si parla di riammodernare la città, portarla al passo coi tempi, eccetera. Ma ciò non vuol dire che gli sforzi di questi imbecilli in doppio petto non vadano in questo verso, sia per quanto riguarda il riassetto urbano e sociale delle metropoli, sia per quanto riguarda lo sfruttamento delle zone non edificate immediatamente nelle vicinanze della città. Ogni città, come detto, per sostenersi deve considerare un territorio esterno alla propria continuità territoriale edificata dal quale attingere risorse mercantili, energetiche ed umane. Concentrare la ricerca di risorse nella provincia, andando a creare un sistema bionivoco e gerarchico, basato sul centralismo della città e lo sfruttamento dei territori esterni, potrebbe essere un passo in avanti in questo senso. L'uso che il termine provincia rievoca nella mente di più indicava riferimenti territoriali che ormai la stessa burocrazia istituzionale sta superando, con l'accorpamento di molte province storiche e l'abolizione di altre per far posto ai nuovi enti delle città metropolitane. È lecito dunque parlare di provincia non riferendosi alle cartine geopolitiche conosciute, ma considerando il rapporto di sudditanza che mantiene un determinato territorio con la metropoli più vicina. Come la metropoli allarga i suoi confini, passando da quelli comunali fino a travalicare quelli che una volta erano i confini provinciali, anche le province delle metropoli si estendono territorialmente. L'area metropolitana di Napoli oggi può considerare come proprio territorio provinciale, oltre a tutto il resto della regione Campania, anche buona parte della Basilicata, del Molise e la parte appenninica della provincia di Foggia. E così come l'accrescersi della metropoli rende necessarie trasformazioni urbane importanti per l'organizzazione e il mantenimento dell'assetto societario, che vanno a stravolgere la vita di grosse fette della città tramite la riqualificazione urbana e processi di gentrificazione, anche l'estendersi della provincia richiede che i territori vengano trasformati, al fine di essere quanto più efficienti e funzionali, al mantenimento della metropoli, che li ingloba nella propria orbita. Ed esattamente questo sta succedendo nei territori citati prima, che costituiscono la fascia esterna all'area metropolitana di Napoli. I punti principali e su cui si concentrano i progetti che stanno investendo queste zone. Essi riguardano la produzione di energia e il trasporto delle risorse. Intere comunità stanno per essere stravolte, laddove questo non è già successo, dalla costruzione di mega parchi eolici, elettrodotti, linee alta velocità e tutto ciò che possa essere utile per rendere Napoli una città pronta ad affrontare le sfide del futuro. L'Appennino, dal Molise alla Basilicata, vanta già un numero di pale eoliche che fanno dell'intera zona il parco eolico più grande d'Europa. E tante altre sono in progettazione, oltre che nelle zone già invase dalle pale, anche nel parco regionale del Matese e in quello nazionale del Cilento. Per fare un esempio dei numeri in campo, solo nella parte della provincia beneventana del Matese, nella zona dell'Alto Tammaro, sono in progettazione ben 600 pale eoliche, laddove 5 o 6 pale delle dimensioni di quelle in progettazione basterebbero a soddisfare il bisogno energetico di tutti i paesini che rientrano nell'area di progettazione. Altrettante pale sono già in funzione nella zona adiacente del Fortore, che ha livelli di popolazione ancora più bassi. Se si percorre la Napoli-Bari nella zona fra Lacedonia e Candela, in provincia di Foggia, l'altopiano è invaso da pale eoliche a perdita d'occhio. Questa mole di energia, oltre a produrre miliardi di watt, che servono a sostenere le luci della città, e miliardi di euro per le ditte che vendono questa energia, causano uno spopolamento del territorio di ingenti proporzioni. Ora, dire che Napoli attualmente regge il proprio fabbisogno energetico sull'enorme parco eolico sarebbe un enorme abbaglio. La maggior parte dell'energia prodotta su queste montagne viene immessa nella rete nazionale utilizzata per lo più dagli stabilimenti industriali del nord-est, ma alcuni indizi fanno pensare che in futuro Napoli conti proprio sullo sfruttamento energetico di queste zone, se non per la totalità, comunque per una buona parte delle risorse energetiche da usare per il proprio sostentamento. In primis c'è un ragionamento più allargato da fare sulle risorse energetiche. Le attuali strategie energetiche e le politiche infrastrutturali dell'Italia, vedi lo sblocca Italia, fanno pensare che in futuro si punterà a sfruttare al massimo il territorio interno per la produzione energetica, dopo decenni di affidamento alle risorse provenienti dall'estero. Forse la guerra e l'instabilità politica delle zone in cui attualmente si concentra la produzione di energia, Libia, Nigeria, Siria, eccetera, forse l'ormai imminente prosciugamento dei tradizionali bacini energetici, forse le prospettive di nuovi e lauti guadagni hanno dato uno slancio alla corsa allo sfruttamento energetico dei territori più spopolati e meno redditizi della penisola. Se l'estrazione di idrocarburi sembra andare a rilento, diversamente pale eoliche e campi di pannelli solari stanno spuntando come funghi. In quest'ottica, i territori esterni alla metropoli napoletana assumono un interesse particolare non solo per Napoli, ma per tutte le metropoli italiane ed europee. Ma quello che fa presagire che in futuro Napoli sarà il principale beneficiario dell'energia eolica della propria periferia è la costruzione degli elettrodotti. Finora l'installazione delle pale eoliche non ha seguito una strategia centrale e si può dire che l'enorme parco eolico che sorge ad est di Napoli sia nato praticamente in modo spontaneo, su iniziativa dei privati. Per cui mancava un sistema di elettrodotti che potessero concentrare l'enorme quantità di energia in un solo punto, invece di spargerla nella rete nazionale, come accade oggi. Detto fatto, la Terna ha avviato qualche anno fa la costruzione di 2 mega elettrodotti da 380.000 volt che da Foggia, da Avellino, convoglieranno tutta l'energia prodotta sull'Appennino nella mega centrale elettrica, anch'essa in costruzione, di Benevento Nord. Da qui potrà essere indirizzata verso la metropoli napoletana grazie alla costruzione di un'altra mega infrastruttura che fra pochi mesi vedrà l'avvio per i lavori della propria realizzazione, l'alta velocità Napoli-Bari. L'alta velocità, lo sanno tutti, è un affare in cui ci si possono buttare dentro cani e porci. Oltre a banche e ditte di costruzione, anche le multinazionali dell'energia e della telematica hanno imparato a sfruttare la costruzione di quest'opera per i propri fini. Linee ad alta tensione, dotti di fibre ottiche, di gas, eccetera, possono viaggiare per chilometri sotto i binari del TAP, sventrare montagne e attraversare fiumi senza che nessuno se ne accorga. E così alla costruzione di quest'opera parteciperanno anche Fastweb, Wind, Napoletana Gas, Enel, oltre ovviamente alla Terna, che si è aggiudicata l'appalto per l'intera rete elettrica dell'alta velocità. L'alta velocità, così, oltre a trasportare merce e uomini impacchettati da e per Napoli, costituirà uno dei principali corridoi della città per l'approvvigionamento energetico e per la comunicazione di informazioni. Per i territori extrametropolitani si prospetta un futuro di subordinazione e devastazione al servizio del funzionamento della mega macchina tecnologica che è la metropoli. Se all'eolico e all'alta velocità si aggiungono i progetti di trivellazioni petrolifere che nonostante il referendum continuano ad andare avanti per quanto riguarda le province di Campobasso, Benevento e Avellino, le centrali a biomasse, idroelettriche, discariche e inceneritori, il quadro illustra uno scenario tutt'altro che accogliente.
Delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia.
Tra chi ingenuamente vede in questo possibilità di sviluppo, come se un posto di lavoro possa valere la pena di ridurre il posto in cui si vive in un territorio sterile ed avvelenato, e chi coscientemente se ne frega che vengano devastate valli e montagne pur di assicurarsi la propria briciola di bottino, come chi vende il proprio terreno e fugge senza colpo ferire, purtroppo non ce n'è nessuno, o quasi, che sceglie la via della lotta e della difesa del proprio territorio. Da questa, come da qualsiasi altra nocività che lo minaccia. Sarà così naturale che sempre più persone, come sta già accadendo, lasceranno questi territori per concentrarsi ulteriormente nelle anguste gabbie di cemento e vetro che vengono edificate senza sosta per ampliare le metropoli. Non è solo attraverso lo spostamento in massa di centinaia di individui dalle zone esterne all'interno della metropoli che si attua il piano di strateghi dell'ordine e progettisti del controllo, di concentrare quante più persone possibile nei meandri freddi e ordinati della metropoli, sotto migliaia di telecamere regolati da centinaia di tornelli tenuti a tiro da centinaia di sbirri. Inoltre, sempre al fine di ridurre all'osso le probabilità che scoppino rivolte di insurrezioni contro lo Stato e il sistema economico che lo difende, diventa praticamente necessario spopolare quei territori per tutelare l'attuazione pacifica e tranquilla dei progetti di devastazione che vi incombono. Le trasformazioni della periferia ricalcano quindi le stesse linee guida che ispirano oggi il riassetto delle metropoli. Ne costituiscono anzi l'altra faccia della stessa infame medaglia. Esattamente come la metropoli a fasce concentriche proposta nel NATO Urban Operation 2020, che prevede che le città siano strutturate partendo da un centro fortino, ricco e inaccessibile alle fasce più povere, circondato da quartieri abitati dall'alta media borghesia, a loro volta circondati dai quartieri dormitorio dei lavoratori, e via così degradando fino alle estreme periferie dove regna la miseria più nera. Anche il modello città-periferia ricalca l'ideologia medievale che da sempre caratterizza l'organizzazione sociale europea. Il centro è il luogo del potere, il luogo in cui confluiscono le ricchezze e il luogo da cui si dirama l'autorità e la legge. La provincia, la periferia, il contado dipendono dalle decisioni prese nel centro che puntualmente è la causa principale delle disgrazie che i territori esterni sono costretti a subire. E il bene dei territori esterni nella maggior parte dei casi coincide proprio con la distruzione del centro.
Che fa La vita provinciale, gente nata male, gente sempre uguale qua. Tutti aspettano un giorno speciale, ma di speciale niente, a parte il giorno del tuo funerale. Questo è l'effetto che fa la vita provinciale, gente nata male, gente sempre uguale qua. Tutti aspettano un giorno speciale, ma di speciale niente, a parte il giorno del tuo funerale.
Messi a comando, Clean, Sunday, Escariot, Tony Yomi, Electric Funeral, Black Sabbath, 2007, andate tutti a fanculo.
Concentrazione umana in agglomerati cittadini si perfeziona e si rende sistematica l'oppressione della specie umana sulla natura e degli umani sulle altre specie animali. Queste tendenze, per la verità antecedenti alla nascita della città, con l'emergere delle civiltà urbane compiono un balzo qualitativo. Nasce lo sfruttamento di una parte degli umani sull'altra. La città, in quanto concentrazione di esseri umani, ha infatti due conseguenze immediate e inevitabili. La prima è la divisione del lavoro, quindi la nascita dell'oppressione di classe. La seconda è la necessità di amministrare la complessa società urbana, quindi la nascita e la formazione dello Stato. Conseguentemente lo sfruttamento, almeno quello dell'uomo sull'uomo, e lo Stato sarebbero impossibili senza città. Viceversa, nelle città non è possibile qualunque forma di convivenza liberata dal dominio dello Stato e del capitale. Questa è ancora più evidente se si osserva lo sviluppo capitalistico dei luoghi urbani. La città è la culla del capitalismo. Prima ancora del capitalismo industriale, è in essa che nascono i mercati, l'usura e le banche. La lingua italiana ne conserva ancora memoria. Borghesia è letteralmente la popolazione del borgo. Anche l'analisi del linguaggio ci suggerisce dunque che un borgo, una città senza borghesia, sarebbe inconcepibile.
Oh,
Le città e soprattutto le metropoli appaiono sempre di più come organismi parassitari, come tumori che schiacciano e consumano ciò che viene prodotto altrove. Lo sviluppo capitalistico ci pone di fronte alla obiettiva non riformabilità e all'impossibilità di una progettualità autogestionaria della città. L'unica amministrazione possibile è quella fatta dallo Stato, il quale concentra sempre di più nei grandi complessi urbani il cervello informativo, gli uffici, le caserme, i simboli, le istituzioni, il cuore logistico ed amministrativo. Le città, prima che le metropoli, sono per loro natura teoria applicata del potere costituito. Sono la fenomenologia stessa del capitalismo. Basti pensare che, per esempio, in Francia la gendarmerie partecipa attivamente ai piani regolatori delle città, indicando come vadano costruite e modificate in base alle loro esigenze di controllo. A questo discorso, per così dire di massa ed economico, ne va aggiunto uno individuale. La pervasività tecnologica e la vita sempre più robotica e virtuale a cui gli abitanti delle città sono costretti, la gran parte dei quali senza sollevare alcuna opposizione che non sia meramente riformista, sta producendo individui sempre più estraniati e simili a quelle macchine di cui ci stiamo circondando, giorno per giorno. Sulla questione della città abbiamo un'idea molto netta. Le città vanno distrutte.
Tutti i giorni, Italia libera, Italia libera, io, sì.